Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con il mondo del cinema. E devo dire che proprio il nostro titolo, cioè Effetto Cinema, è quello che ho provato ieri sera andando a teatro. Infatti oggi parliamo di una strana commistione appunto tra cinema e teatro. Vi dicevo, l'effetto provato guardando questo spettacolo di cui parleremo fra pochi minuti con l'attrice protagonista e con il regista e autore del testo, ha appunto questo effetto magico, che è quello della enorme emozione che ci prende appunto guardando un film, e dell'improvviso senso quasi di lacerazione nel momento in cui questa poesia improvvisamente svanisce con l'accendersi delle luci in sala. Ed è un po' la storia che viene raccontata in questo Al Pacino, questo è il titolo appunto del testo di questo spettacolo teatrale in scena all'Orologio fino a domenica prossima. E quindi è imperdibile, perché appunto sono ancora pochi giorni di repliche, ma da vedere assolutamente al Teatro dell'Orologio, naturalmente qui a Roma. Uno spettacolo che è stato scritto e diretto da Pierpaolo Palladino e che è interpretato da Cristina Aubry, che sono entrambi i miei ospiti oggi qui in studio. Benvenuti.
Buongiorno.
Allora, dicevamo, uno spettacolo dedicato ad Al Pacino, ma che parte da una storia vera. Forse partiamo subito con l'autore del testo. Allora, com'è nata questa scrittura, questo racconto?
È nata proprio dalla testimonianza di una mia amica che non lavora assolutamente nel mondo dello spettacolo. Ha avuto un periodo in cui lavorava in un'agenzia di servizi nel catering per Cinecittà, e sapeva che cercavano delle assistenti di produzione, segretarie, e lei si è presentata anche per quel ruolo lì. E le capitò di incrociare, diciamo, un cagnolino, che poi ha saputo chiamarsi Lucky Boy, che era il cane proprio di Al Pacino, il quale a sua volta cercava una collaboratrice, un assistente personale per il set, per il camerino e per il suo fabbisogno sul lavoro, dove passava gran parte del suo tempo. E l'incontro è stato abbastanza fatale, perché è stato simpatico, è risultata simpatica a questo cane e poi anche allo stesso Al Pacino, che aveva nei confronti di questa bestiola un rapporto affettivo, come se fosse la sua compagnia principale. Così nasce, come me la racconta lei, l'assunzione di la ragazza che nella vita si chiama Nadia, alle dipendenze di Al Pacino per 8 mesi di lavorazione, cioè quanto è durato il film, la lavorazione del film tra Roma e poi anche in Sicilia.
Di quale film stiamo parlando?
Stiamo parlando del Padrino parte terza, quindi praticamente
1987.
La parte terza della più famosa trilogia della storia del cinema. Infatti noi poi nel film io mi sono divertito a scrivere delle frasi che sono delle citazioni tratte dalla trilogia, sceneggiatura, che tutti riconoscono, cioè tipo fu una proposta che non poteva rifiutare, tu mi hai tradito e mi hai spezzato il cuore.
E che precisamente assumono però un significato quasi biografico.
Però appunto, però il pubblico lo coglie subito, perché tutti più o meno hanno visto o ne hanno sentito parlare, no? Come fosse un colpo solo per il cacciatore, no? Certo. Fare un gioco di...
Solo chiacchiere
distintivi, sì, siamo sempre con Danilo. E poi l'idea di far parlare Al Pacino con un dialetto broccoleno, l'americano, a questo interpretato da Cristina, che fa tutti quanti i ruoli, soprattutto fa sia lei che lui, e nel loro rapporto appunto molto forte. E poi l'uso anche delle musiche tratte da un po' dalla trilogia del Padrino, un po' da The Martin, insomma la canzone idolo americana. Proprio quella più conosciuta, più oleografica, per ironizzare su tutto questo tema.
Bene. E a interpretare appunto il ruolo di Al Pacino, il ruolo di Clara, che
di Clara.
Così diventa appunto nella versione teatrale il nome di Nadia appunto nella realtà, e il ruolo di questa specie di agente un po' truffaldino che cerca di introdursi in
il Sor Proietti tipico capo comparse romanaccio,
esatto.
E molto diciamo non proprio di grande levatura romana, insomma.
Sì, sì, sì. A interpretare tutti questi ruoli appunto Cristina Aubry, un'attrice versatile che è già stata nostra ospite in diverse occasioni, è sempre appunto interprete di questi testi bellissimi, veramente con grande talento, quindi
grazie.
Veramente complimenti, perché l'emozione ieri sera è stata fortissima. Come hai affrontato questi tre ruoli? Perché la cosa veramente sorprendente è il piccolissimo tratto con cui passi da un ruolo all'altro, ma è veramente come se la macchina da presa, visto che stiamo parlando di cinema, si spostasse da un campo a un controcampo.
Grazie. Ma guarda, diciamo che c'è stata una sintesi che in realtà io non mi alzo mai da una poltrona girevole. E cominciare invece con dei movimenti più ampi in prova, provare a caratterizzare un po' i personaggi, dopo un po'... è servito a tirare fuori degli atteggiamenti, dei modi di parlare, dei modi di respirare, eccetera, come si fa sempre in teatro, insomma, cercando un po' di entrare e di comporre dei personaggi. E alla fine ci siamo resi conto che la suggestione del racconto, e perciò questa evocazione che parte sempre dalla parola e dal minimo, è più efficace trovando proprio dei micro movimenti, dei micro sguardi. Per esempio, ho trovato molto interessante, guardandomi attentamente, perché non potevo che fare questo, i tre padrini, lo sguardo di Al Pacino, che ha uno sguardo estremamente profondo e un po' inquieto, però continuamente toglie il punto di fuoco. È come se questo sguardo non trovasse pace, andasse, si spostasse e ritornasse al punto, si sposta e ritorna al punto.
Sì.
Così mi è sembrato carino, mi è sembrato interessante partire da quella cosa lì e poi provare, sì. Insomma, sono venute le cose, costruirci.
E si ha la sensazione di vedere il suo viso.
questo
elemento dello sguardo.
È un bel complimento.
È la sintesi del personaggio da cui siamo partiti, si lavora per sintesi, no?
Sì.
Non tanto per maschere, proprio per caratteristiche. Gli occhi infatti di Al Pacino inquieti e gli occhi sorpresi della ragazza di fronte a lui,
sì.
Danno la cifra anche di una cifra ironica della assoluta drammaticità del personaggio di Al Pacino in quanto interprete di Michael Corleone, e con la sua solitudine drammatica di capo mafia,
sì.
Che non coglie le sfumature, il grottesco di quello che vive anche nella vita di tutti i giorni,
anche
invece
di una città colorita e bella,
esatto.
Come Roma, e perciò di tutto quello che rappresenta questo mondo del cinema, che comunque,
certo.
È fatto di aneddoti molto divertenti, ne succedono veramente di tutti i colori. E Al Pacino mi è sembrato anche nel testo fosse un elemento di estrema fragilità in tutto questo. C'è un'umanità sua di fragilità che andava difeso. È veramente un pesce fuor d'acqua, è il divo che non riesce a trovare una normalità, ed è per questo che lui si innamora in qualche modo della normalità di Clara, della protagonista, che non ha nessunissima voglia di inserirsi e di trovare una collocazione nel mondo del cinema. Questa cosa pare che a lui l'abbia veramente toccato, e lui abbia cercato un contatto diverso, che ora non sappiamo se fosse proprio sentimentale, ma comunque in qualche maniera faceva
empatico.
Parte. Sì.
Un'empatia forte fra i due,
sì.
E su quello è un imbarazzo poi nel doverlo vivere, perché sono due mondi così diversi che si studiano fra di loro,
sì.
E cercano un linguaggio che è il loro originale, e da lì nasce la necessità poi di questo spettacolo,
sì,
nell'originalità,
sì, sì,
di questo rapporto fatto di non detti poi. Di imbarazzi e silenzi, di sguardi.
Certo. Infatti è molto forte questa. Tu parlavi della fragilità del divo, no? Di questa incapacità quasi di aderire ad una realtà che non,
sì.
Sia quella del set, come se,
sì.
Ci fosse un'insicurezza costante in tutto. Per cui il rapporto è indubbiamente di grande soggezione anche, no, di questa ragazza di fronte ovviamente a un divo internazionale, ma anche di enorme protezione,
sì,
nei suoi,
sì,
confronti, quasi materna.
Quasi materno, esatto, cioè lei che gli pulisce il caffè che lui si butta si rovescia addosso, che si occupa del cane che inizialmente lei odia e poi invece ci si affeziona, alla fine è l'unico che le dà retta, che la capisce,
sì.
E l'affrontare i silenzi, perché pare che Al Pacino stesse in silenzio ore in camerino a guardarla e lei veramente non sapeva cosa fare. E insomma tutte queste sue i calzini di diverso colore, il fatto che non si cambiasse l'abito, che andasse un po' accudito, perché aveva evidentemente, poi ricordiamo anche che lui si stava disintossicando dall'alcol ed era probabilmente un periodo duro, e poi chissà cosa c'è dietro una personalità così forte, così di elevato valore artistico, però poi quanta difficoltà magari nelle cose di tutti i giorni,
sì,
no?
Io vorrei soffermarmi su alcuni passaggi del testo che mi sembrano molto belli, sono quelli dei viaggi in metropolitana della nostra protagonista,
sì, sì, sì.
E che sono tutti molto significativi, un po' perché sono di nuovo il contatto con la realtà, no? per lei, come uscire da questo mondo, come uscire dalla sala cinematografica tutto sommato,
sì, no? Sì,
che,
sì,
che pure è così reale per lei, ma che improvvisamente sembra un mondo così lontano, così.
Sì.
E proprio nel, credo, primo viaggio in metropolitana lei vede una rivista,
sì,
no?
Con la foto del divo schiacciato dalla folla. Infatti lei dice una frase molto bella, dice: per la prima volta vidi Al schiacciato dalla folla e il suo sguardo mi parlò, mi disse una sola cosa: ho bisogno di te.
Sì, infatti è
legge
molto
questa,
forte,
questa frase nei suoi occhi,
sì, questa, sì, è un'invenzione mia.
Sì, beh, certo, non sappiamo
simbolica, ma bellissima, sì, sì.
Sì, e tanto è talmente forte il discorso della metro, che appunto per lei rappresenta la normalità, che lei nell'unico sogno che fa, anche questo corrisponde a storia vera, pare che lei si sia addormentata sul divano col cagnolino in braccio e che lui l'abbia guardata a dormire per chissà quanto tempo, quando lei ha aperto gli occhi si è vista Al Pacino che gli offriva il caffè, mentre lei temeva che la licenziasse. E, insomma, nell'unico sogno che lei fa, sogna di prendere la metro insieme a lui.
Una normalità del
però è vero, sì. Questo corrisponde al vero, il fatto che lei, che abitava a Prati Fiscali, prendeva la metro, la linea A, se non mi sbaglio, che da Cinecittà porta, sì, poi c'è un cambio, ma comunque lo può portare a casa sua. Quindi
sì,
alle 7, che normalmente finisce l'orario di lavoro, e lei lasciava tutto la Hollywood sul Tevere e tornava
alla vita
era
normale.
Di nuovo un niente in mezzo alla folla, e questo le piaceva tantissimo.
Lui non poteva seguirle sulla metro perché si sarebbe fermata alla metropolitana, chiaramente.
Certo.
Ricordiamo che questa ragazza ha fatto da tramite con Madonna, che telefonava,
esatto,
ha firmato gli autografi,
sì,
perché Al, lo chiamo insomma ormai c'è un rapporto,
lui
le insegnava, ha insegnato a fare la sua firma, non aveva voglia di firmare i mazzi di foto e lei le ha dovuto fare al suo posto, insomma,
sì.
Era un po' schizzoide, no?
Sì, poi intanto è molto forte anche nel testo teatrale, si sente quanto effettivamente il suo rapporto con Al Pacino fosse, come dicevamo, assolutamente gratuito e disinteressato, e quanto gli altri fossero degli uccelli rapaci, per
sì,
persino Madonna,
sì,
cioè, ovviamente
sì, certo,
non aveva bisogno di lui per lavorare, però voglio dire, comunque tutti quanti hanno un
atteggiamento. Lei ha sempre cercato di far cinema più volte, lo ha anche fatto, quindi era molto interessato al discorso. Madonna in carriera, vabbè, una manager,
certo,
una persona giovane anche lei, chiaramente.
Indubbiamente. Però, e quindi invece questa assoluta
integrità
esatto, del personaggio di lei.
Sì, sì, e lei non ha voluto, insomma, chissà poi se per paura o per proteggere un suo sentimento che ha nutrito e che infatti ancora dopo tanti anni ricorda con piacere, non ha voluto in nessun modo lasciare degli spiragli a un rapporto più intimo, che forse sarebbe anche potuto avvenire, che però non ha sostenuto e però ha preferito che il divo, il mito rimanesse tale, avendo avuto forse la fortuna o la sfortuna di vedere il mito nella sua parte più fragile, più meno appariscente, ha deciso che no, che teneva le distanze.
Sì. Io volevo dire anche che anche oggi Nadia probabilmente tornerà a vedere lo spettacolo, però non è che tiene così tanto alla cosa in sé, che si preoccupa del ritorno d'immagine per se stesso, vorrebbe che fosse detto in un modo o in un altro. A lei fa piacere, ma in realtà ha i suoi problemi, le sue urgenze altrove. Non è che è disinteressata, ma insomma per lei siamo più presi noi da questo fatto che lei che vive la sua vita, i suoi problemi sul mondo del lavoro, la casa, l'affitto, e in realtà questa è una storia, no, è la sua storia, però è assolutamente antinarcisa, cioè non c'ha questo ego artistico che potrebbe avere un'attrice. Sì. E questa è la sua diversità, è la sua anormalità, no?
È anche questa normale, estrema dignità che
sì, assolutamente.
Sì. E io penso anche che Al Pacino in qualche modo, come vede, oppure percepita. Il fiuto del suo cagnolino sì. abbia fiutato giusto.
esatto.
Perché in un attimo si è reso conto proprio di questo.
C'è un episodio nel testo teatrale che mi sembra anche molto significativo, cioè lei scopre una volta tornando a casa che la sua famiglia ha vissuto questo stesso tipo di fascinazione negli anni 60, perché suo padre era stato appunto una comparsa.
Faceva la comparsa, poi come dice la madre un bel giorno ha trovato un lavoro onesto e non se ne è parlato più.
No, ma questo è il rapporto, questo è il rapporto che hanno avuto molti figuranti di Cinecittà, le maestranze. La Cinecittà è una fabbrica, un'azienda, e quindi aveva un grande... aveva, adesso molto di meno, indotto, no? di chi ci lavora intorno, dagli autisti, da quelli del catering appunto, e le comparse che prendevano la famosa metro che da San Giovanni portava fino davanti a Cinecittà, prima che fosse inaugurata la metropolitana, ed è citata anche da Fellini nell'intervista, e dove scendevano i figuranti che avevano già, alcuni avevano già dei costumi di scena tipici, perché si facevano i film a settori, i film sandaloni, quelli lì dell'antica Roma, appunto il fante medievale o il tedesco con l'elmetto, pure questo è carino,
certo.
o i romani che facevano
le categorie,
i film di genere, che certo, quando è la fabbrica del cinema, la fabbrica è in quanto film di genere. Poi c'è il film d'autore, infatti Cinecittà è più famosa per il film d'autore Fellini e i grandi maestri del cinema italiano nel mondo,
certo.
Ma in realtà poi c'erano tutti gli altri, e questi andavano e vivevano la giornata, per loro era normale,
certo.
condividere anche con il divo americano di turno o anche con l'attore che stava ormai sul Viale del Tramonto, no? Gli americani che venivano a Roma a fare i B-movie perché Hollywood ormai li scartava e quindi qui potevano essere meno pagati, però erano americani,
certo.
oppure il collega stesso romano Trasteverino che aveva un nome americano e faceva il western e si americanizzava, no?
fatto
in casa. Tutto questo è un...
E poi quando tornava a casa la comparsa raccontava la storia dello schiavo Tracio, che c'era anche Spartaco sullo sfondo.
Però. Sì, che Douglas faceva Spartaco, ma tuo padre è uno schiavo Tracio. Questo è il punto di vista personale, è giusto, è legittimo.
I punti di vista, sì.
Io volevo ricordare allora che lo spettacolo è in scena fino a domenica, fino all'8.
Ci sarà anche una replica straordinaria sabato 14, prevista alle 18.
Alle
18:30, sì.
Okay. E invece, quindi fino all'8 lo spettacolo Al Pacino. A partire invece dalla prossima settimana, quindi dal 10 al 15 febbraio, c'è in scena un altro spettacolo che vi vede comunque protagonisti, questa volta
scambiandoci di posto, Oliola.
Quindi alla regia appunto Cristina Aubry, e invece in scena Pierpaolo Palladino nel testo La matematica sentimentale.
Sì.
E sabato invece entrambi gli spettacoli.
E sabato entrambi, sì.
Sabato 14, quindi nel pomeriggio in pomeridiana Al Pacino e poi in serata la matematica sentimentale. Molto brevemente sulla matematica sentimentale,
allora,
possiamo dire qualcosa?
Sì, io possiamo dire in pillole che la matematica sentimentale è il mio ultimo testo che ho scritto e che praticamente anche qui c'è un po' un'educazione sentimentale, possiamo definirla, ossia un ragazzo poco più che ventenne costretto a studiare ingegneria perché figlio e nipote di ingegneri, ma in realtà interessato a tutt'altro, alla musica, ad altre passioni, incontra un professore di matematica, che è un ricercatore di matematica pura, teorica, che lo introduce all'arte dello studio e che vive il rapporto con la ricerca matematica come un musicista, un artista, con tutto lo Sturm und Drang e le insicurezze anche di un personaggio romantico. Allora il ragazzo, tramite questa frequentazione di questo professore, inaspettatamente impara anche lui a conoscere questo mondo fatto di numeri, sapendo che la matematica è razionalità pura, ma il suo studio è razionalità ferrea, dicevo, ma il suo studio è passione pura, e in questo impara a conoscere se stesso.
Va bene, verremo a vedere anche quello, poi magari avremo occasione ancora di parlarne. Io spero di aver detto che tutto questo avviene al Teatro L'Orologio,
no? Sì.
Non vorrei aver dato soltanto delle date senza un luogo, sì, perché questo non sarebbe sufficiente. Con questo chiudiamo allora questo nostro spazio dedicato al cinema e eccezionalmente oggi anche al teatro. Ringrazio Cristina Obrini e Paolo Palladino di essere stati in nostra compagnia, e vi ricordo che Effetto Cinema ritorna venerdì prossimo.
Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.